Capitolo ottavo. Il giorno dopo le signore non s'erano ancora alzate e gli equipaggi per la caccia, un calesse e un carro, erano fermi dinanzi all'ingresso. L'asca, che fin dal mattino aveva capito che si sarebbe usciti a caccia, dopo aver mugolato e saltato a sazietà, sedeva a cassetta accanto al cocchiere, guardando, agitata e scontenta del ritardo, la porta dalla quale dovevano ancora uscire i cacciatori. Per primo usciva Zinka Wieslowski, con grandi stivali nuovi che gli arrivavano fino a metà delle cosce grasse, un camiciotto verde, la cartucciera nuova che odorava di pelle, il berrettino coi nastri e un fucile inglese nuovo fiammante, senza ganci e senza cinghia. L'asca gli andò incontro, lo salutò saltando, gli chiese a modo suo se sarebbero usciti presto gli altri, ma non avendone ricevuta risposta, s'accucciò al suo posto d'attesa e di nuovo trattenne il respiro con la testa girata da un lato e un orecchio teso. Alla fine la porta si aprì con fracasso, ne corse fuori, gridando e voltando il muso all'aria, crack, il pointer pezzato di giallo di Stipan Arkadic, e uscì lo stesso Stipan Arkadic col fucile in mano e un sigaro in bocca. «Tubo! Tubo, crack!» egli gridava carezzando il cane che gli poneva le zampe sul ventre e sul petto, impigliandosi con esse nel carniere. Stipan Arkadic aveva calzature di cuoio d'un sol pezzo, fasce, pantaloni sdrucciti e cappotto corto. In testa aveva l'avanzo di un cappello, ma il fucile di nuovo tipo era un gioiello e il carniere e la cartucciera, benché consunti, erano di ottima qualità. Vasinka Wieslowski non aveva conosciuto fino a quel momento una simile vera eleganza venatoria, essere cioè rivestito di cenci, ma possedere gli attrezzi di caccia della qualità migliore. Lo capì ora, guardando Stipan Arkadic che fra quei cenci splendeva nella figura elegante, signorile, ben curata e allegra, e decise che per la prossima caccia si sarebbe assolutamente equipaggiato in una maniera simile. «Beh, e il nostro padron di casa che fa?» gli domandò. «La moglie giovane», disse sorridendo Stipan Arkadic. «Già, è così deliziosa. Era già vestito. Probabilmente sarà corso di nuovo da lei». Stipan Arkadic aveva indovinato. Lievin era corso di nuovo dalla moglie a domandarle ancora una volta se lo aveva perdonato per la sciocchezza del giorno prima, e ancora per pregarla d'essere prudente, in nome di Dio. Soprattutto che stesse lontana dai bambini, loro potevano sempre darle un urtone. Poi bisognò ancora una volta ricevere da lei conferma che non era arrabbiata con lui, perché se ne andava via per due giorni, e ancora pregarla di mandargli assolutamente un biglietto, l'indomani mattina, a mezzo di un uomo a cavallo, di scriver magari solo due parole, tanto perché egli potesse sapere che stava bene. Per Kitty, come sempre, era doloroso separarsi dal marito per due giorni, ma vista la figura di lui animata, che sembrava ancor più grande e forte con gli stivaloni e il camiciotto bianco, e una certa luce negli occhi per lei incomprensibile, dovuta alla eccitazione della caccia, per questa sua gioia dimenticò il proprio cruccio e lo congedò allegra. «Perdonate, signori», egli disse venendo di corsa sulla scala. «La colazione l'hanno messa dentro? Perché il Sauro a destra? Beh, fa lo stesso. Lasca, lascia, accuccia!» «Lasciali andare nell'armento giovane», disse rivolto al bovaro che lo aveva aspettato accanto alla scalinata per chiedergli dei torelli. «Perdonate, ecco che arriva un altro sciagurato». Lievin saltò giù dal calesse, dove già aveva preso posto, incontro al legnaiuolo imprenditore, che veniva verso la scala d'ingresso con una sazen in mano. «Ecco, ieri non sei venuto in amministrazione e ora mi fai perdere tempo. Che c'è? Ordinate di fare ancora un giro, si devono aggiungere tre scalini». «E ce li metteremo proprio bene, sarà molto più comoda». «Avresti dovuto ascoltarmi», riprese Lievin con stizza. «Ti avevo detto, metti a posto le pareti di sostegno e poi incastra gli scalini. Adesso non potrei più correggere. Fa come t'ho detto, tagliane una nuova». Il fatto era che nell'ala del fabbricato che si stava costruendo, l'imprenditore aveva sciupato la scala, tagliandola a parte e senza calcolare la pendenza, in modo che tutti gli scalini erano risultati inclinati quando l'avevano messa a posto. Adesso l'imprenditore voleva lasciar la stessa scala e aggiungervi tre scalini. «Sarà molto meglio. Ma dove ti uscirà mai coi tre scalini?» «Di grazia, signore», disse l'imprenditore con un sorriso sprezzante, «uscirà proprio a misura. Così, cioè, verrà fuori di giù», disse con un gesto convincente, «e andrà su e arriverà. Ma tre scalini sposteranno la lunghezza. E dove arriverà?» «Ma come andrà giù, così pure arriverà, si intende», diceva con insistenza e persuasione l'imprenditore. «Già, sotto al soffitto arriverà, e nel muro. Vi prego, ecco, comincerà di giù. Andrà su e arriverà». Lievin tirò fuori la bacchetta del fucile e cominciò a disegnare una scala sulla polvere. «Su, vedi?» «Come ordinate voi?» disse il falegname, mentre a un tratto gli si rischiaravano gli occhi, perché evidentemente aveva capito. «Si vede che bisogna tagliarne un'altra». «Eh già, fa proprio come t'è stato ordinato», gridò Lievin sedendosi in calesse. «Via! Tieni cani, Filippo!» Lievin adesso, lasciate dietro di sé tutte le preoccupazioni familiari e amministrative, sentiva un così forte senso di gioia di vivere e di attesa che non aveva voglia di parlare. Inoltre provava quel senso di agitazione che prova ogni cacciatore avvicinandosi al luogo della caccia. Se qualcosa ancora lo occupava, adesso erano solo dei particolari. Se avrebbero trovato qualcosa nella palude di Kolpen, come si sarebbe comportata l'asca in confronto di Krak, e come lui stesso quel giorno sarebbe riuscito a tirare. E se avesse fatto una brutta figura dinanzi a una persona nuova? E se Ablonski l'avesse superato nel tiro? Pure questo gli veniva in mente. Ablonski provava una sensazione simile ed era poco loquace anche lui. Solo Vasinka Wieslowski parlava allegramente, senza interruzione. Adesso, ascoltandolo, Lievin si vergognava di ricordare come fosse stato ingiusto con lui il giorno innanzi. Vasinka era veramente un buon ragazzo, semplice, cordiale e allegro. Se Lievin l'avesse conosciuto da scapolo, si sarebbe certo legato a lui. A Lievin spiaceva solo un po' quel suo modo ozioso di veder la vita e quella sua certa disinvolta eleganza. Come se si riconoscesse un alto indiscusso valore perché aveva le unghie lunghe, il berrettino e tutto il resto bene assortito. Ma questo gli si poteva perdonare in cambio della cordialità e della finezza. Piaceva Lievin per la sua buona educazione, per l'ottima pronuncia del suo francese e del suo inglese, e perché era un uomo del suo mondo. A Vasinka piaceva straordinariamente il cavallo di steppa del Don che era al bilancino sinistro. Continuamente se ne estasiava. «Com'è bello galoppare per la steppa su di un cavallo da steppa, eh? Non è vero?» egli diceva. Nel montare un cavallo da steppa si immaginava qualcosa di selvaggio, di poetico, da cui non veniva fuori nulla. Ma la sua ingenuità, unita alla sua bellezza, al sorriso cordiale e alla grazia dei suoi movimenti, era molto attraente. Forse perché la sua natura era simpatica a Lievin, o perché Lievin cercava di espiare la colpa del giorno prima giudicando tutto buono in lui, certo è che gli faceva piacere stare con lui. Allontanatisi di 3 verste, Wieslowski a un tratto s'accorse che non aveva i sigari e il portafoglio, e non sapeva se li avesse perduti o lasciati sul tavolo. Nel portafoglio c'erano 370 rubli, e perciò non si poteva lasciar perdere. «Sapete cosa, Lievin? Faccio una galoppata fino a casa su questo cavallo del Don del Bilancino. Sarà un'ottima cosa, eh?» egli diceva, preparandosi già a montare. «Ma no, perché?» rispose Lievin, che calcolava che Vasinka non doveva pesar certo meno di 6 pudi. «Manderò il cocchiere». Il cocchiere montò sul cavallo del Bilancino e Lievin si mise a guidar lui stesso la pariglia.